Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati. Luca Collodi in studio a Roma, grazie a Silvionelli per la parte tecnica, con Patrizio Ciprari e Maria Serena Tuglio che mi accompagnano nella messa in onda del programma. Saluto subito i nostri commentatori del lunedì dalla redazione sportiva di Avvenire, in diretta da Milano. Massimiliano Castellani, buona giornata Castellani.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E buona giornata anche a Don Leonardo Biancolani, nostro commentatore. Don Leonardo, grazie ancora per essere con noi.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
Noi vogliamo subito entrare nel merito della giornata, ma vogliamo ribaltare, non partire dal calcio, partire dalla Formula 1, perché questo dominio della Mercedes mette in evidenza, ha vinto anche in Bahrain nell'ultimo Gran Premio di ieri, la crisi in casa Ferrari. Che cosa sta succedendo, Castellani, in casa Ferrari, che non è più competitiva?
Ma non è da oggi che non è più competitiva la Ferrari. Forse i problemi tecnici quest'anno sono aumentati anche con questo sconvolgimento delle vetture. Ho sentito Montezemolo che si è lamentato moltissimo per questa rivoluzione, che credo sia stata fatta comunque con la sua consapevolezza, anche se non con il suo consenso, e quindi questi sono i risultati attuali. I risultati dicono che la Mercedes è nettamente superiore, che Vettel sta tornando comunque sugli stessi livelli, invece abbiamo una Ferrari che è dal nono al decimo posto.
Un'altra realtà legata alla Formula 1 è quella del calo dei telespettatori e degli appassionati davanti al video per seguire le gare. Perché, Castellani, secondo te?
Ma perché comunque sia, credo che, ripeto, hanno anche un po' stravolto eccessivamente il gioco, lo sport, e quindi credo che quelli che sono i grandi affezionati, gli appassionati storici, abbiano un pochino mollato il colpo. E poi, per quanto riguarda l'Italia, credo che tutto sia molto legato anche ai risultati. Cioè, una Ferrari che negli ultimi 3-4 anni non è più competitiva, è chiaro che porta a un abbassamento, e poi c'è anche la PTV che incide fortemente su tutto questo, sulla fruizione, perché comunque vedere in diretta la trasmissione oppure vederla in differita registrata non è la stessa cosa.
La crisi della Ferrari è una crisi sportiva o c'è dell'altro legata alle vicende della Fiat, per esempio?
No, io credo che sia una vicenda a sé stante, perché comunque sia anche le vicende, quelle legate alla Fiat e quindi alla fusione con gli americani, penso che sia stata anche l'ultima possibilità di salvataggio. La Ferrari vive sempre di una luce a sé stante, e anzi ha un mercato che è fortissimo, floridissimo. Ieri bastava vedere l'immagine di come gli sceicchi coccolavano Montezemolo per capire che tipo di presa abbia un oggetto di extra lusso come la Ferrari al di fuori anche del comparto sportivo.
Lasciamo la Formula 1, Don Leonardo Biancolani, andiamo al tennis, perché anche qua dobbiamo registrare un'impresa azzurra in Coppa Davis con Fognini, che porta l'Italia del tennis in semifinale battendo la Gran Bretagna. Un'inversione di tendenza o casualità?
No, io credo che sia un'inversione di tendenza. Dopo 16 anni siamo di nuovo in semifinale. Fognini è sempre stato un giocatore di grande talento, quest'anno è esploso a livelli altissimi. Speriamo di poter battagliarcela, certo sarà molto dura con la Svizzera in semifinale.
Il tennis in Italia ha avuto un lungo periodo di crisi, anche in questo caso. Molti giovani non sono riusciti ad emergere, perché lo sport del tennis è uno sport elitario e quindi non interessa al grande pubblico, Don Biancolani?
Ma il tennis, dobbiamo essere molto chiari, per fare il professionista devi avere un budget dai 60 agli 80 mila euro all'anno, tra spese e compagnia. Se non entri nei primi 50 al mondo, cosa non certo molto semplice, fai a rimessa, e quindi è uno sport elitario, c'è poco da fare. Le federazioni dovrebbero aiutare di più. In Germania ci provarono, ma anche lì videro che i risultati, tranne 3-4 anni, furono scarsi. In Italia forse non ci ha mai provato la federazione fino in fondo. però non è facile investire su un campione e portarlo a termine.
A questo punto io introdurrei un terzo ospite, vi pregherei Castellani e Don Biancalani di rimanere in collegamento, perché andiamo a presentare una iniziativa che vuole ricordare il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale ed è l'organizzazione di un torneo di rugby chiamato Battaglie di Pace, che coinvolgerà una squadra proveniente da ciascuna nazione che allora, durante la Prima Guerra Mondiale, era in guerra, al fine da un lato di conservare la memoria della guerra e dall'altro di preservare un patrimonio storico comune di pace in Europa. E allora salutiamo Giorgio Schiff dell'associazione Palla Ovale Isontina, che è uno degli organizzatori di questo torneo di rugby Battaglie di Pace, che si svolgerà a Re di Puglia, dove c'è il sacrario della Prima Guerra Mondiale, dal 26 al 29 giugno 2014. Giorgio Schiff, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Grazie. Allora, io vorrei capire meglio l'importanza, l'abbiamo capita, l'organizzazione di questo evento sportivo, che potremmo anche dire evento culturale. Qui si va ancora una volta a sottolineare lo stretto rapporto che c'è tra sport e cultura.
Certamente, perché noi naturalmente, oltre al torneo rugbistico, abbiniamo un concorso per le scuole di ogni ordine e grado della provincia per elaborati italiano e opere d'arte riguardanti proprio la Prima Guerra Mondiale, l'integrazione europea e lo sport. Oltretutto abbiamo organizzato, sia per le squadre partecipanti di tutte le nazioni, sia per i ragazzi delle scuole, visite guidate al Sacrario di Re di Puglia, che è, noi siamo ai piedi del Sacrario di Re di Puglia, al Colle Sant'Elia, alle Tricee, con organizzazione con storici, traduttori, in modo da mettere i ragazzi di tutta Europa a conoscenza di quel che è stato e trasformarlo con lo sport, il rugby soprattutto, che è uno sport molto duro, ma determinante è il fatto che dopo la partita tutti sono amici. Questa è una cosa molto importante.
Schiff, allora diamo qualche particolare in più. Questo torneo Battaglie di Pace si svolgerà a Re di Puglia dal 26 al 29 giugno prossimi, e su questo siamo tutti d'accordo, va bene?
Esattamente.
Ecco, quali squadre parteciperanno a questo torneo, che vuole ricordare, lo ripetiamo, il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale?
Parteciperanno una squadra per ogni nazione, quindi della Francia, della Germania, Austria, Ungheria e via dicendo, per due under 14 e under 16 come primo anno, perché noi abbiamo intenzione di portare questo torneo ai 5 anni della guerra e conservarlo per tutti i 5 anni fino al 2018, aumentando ogni anno, inserendo la squadra femminile nei prossimi anni, le squadre superiori e squadre anche di età inferiore, in modo che diventi una gran bella festa tra i popoli.
Quindi si parte quest'anno con i ragazzi dai 12 ai 16 anni, si giocherà nel campo di rugby di Re di Puglia. Re di Puglia è un'altra realtà importante nella memoria storica della Prima Guerra Mondiale.
Certamente, anche perché le popolazioni di queste zone hanno combattuto sullo stesso fronte, ma per eserciti diversi, quindi determinante per noi la memoria e il ricordo, e soprattutto legare i ragazzi a questa festa.
Giorgio Schiff, grazie per questa prima presentazione, poi noi avremo modo di tornare a parlare di questo torneo di rugby Battaglia di Pace, che vuole ricordare il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Lo ricordiamo, dal 26 al 29 giugno prossimi a Re di Puglia. Grazie e buon lavoro.
Arrivederci, grazie a voi.
Castellani, abbiamo dal rugby ancora una lezione che unisce sport e cultura. Gli altri sport non ci riescono a fare questo?
No, ci riescono gli altri sport. Diciamo che il rugby forse ha una sensibilità diversa. È uno sport di contatto fisico molto forte, non violento, come appunto ribadiscono tutti i giocatori gentleman che fanno questa disciplina anche in Italia, e credo che sia uno sport in grandissima ascesa, tant'è che in città come ad esempio Roma so che stanno aumentando tantissimo le scuole di mini rugby e si stanno creando dei nuovi campi dove si fa appunto attività agonistica già appunto a livello di base.
Don Biancalani, dal rugby l'occasione per ricordare la Prima Guerra Mondiale, in senso
sì,
certamente positivo, non bellicoso.
Assolutamente sì, credo che lo sport veramente quando riesce a fare questo diventa un evento transculturale, cioè proprio riesce a toccare tutte le sensibilità e soprattutto riesce a fare memoria, cosa importante in quell'evento che ha colpito tante persone.
Guardiamo al campionato di calcio italiano, torniamo a parlare di calcio, perché stanno Castellani saltando un po' di panchine in Serie A a fine stagione e anche qui si riapre una riflessione: vale la pena di far cambio di allenatore praticamente a fine corsa?
No, però insomma sono sempre i soliti quelli che fanno saltare la panchina. Il Catania credo che sia la terza volta quest'anno che manda a casa Maran. C'è Cellino che ormai parla in inglese, perché a quanto pare è più legato all'Ips, società che vuole acquistare e per la quale ha ottenuto l'ok dopo che gli era stato posto il veto dagli inglesi in quanto è un pregiudicato, e invece ieri ha deciso di far saltare appunto la panchina di Lopez, un Lopez che tra l'altro, visto che lui dice che il Lecce è una Ferrari e il Cagliari è una 500, beh insomma, per aver guidato una 500 in questi anni l'ha fatto molto bene, perché l'ha portata sempre la salvezza.
Don Biancalani, questo vezzo di far saltare le panchine può veramente risolvere le situazioni ai presidenti, oppure è un'abitudine ormai solo italiana e in decadenza? All'estero le panchine saltano proprio in casi abbastanza particolari, non con frequenza.
Ma è un'abitudine in modo particolare consolidata in Italia, perché abbiamo ancora in mente il calcio romantico. Io vorrei ricordare che ormai all'estero le società sono delle vere e proprie spa, e quindi di conseguenza si prova in Italia si prova pensando a sostituire l'allenatore, perché non si possono sostituire i 30 giocatori, però è chiaro che è una cosa che un po' lascia perplessi.
Un ultimo commento dalla redazione di Avvenire con Castellani. Oggi c'è su l'inserto di un giornale sportivo, e lo leggiamo, è Il Messaggero, una frase che viene riportata ed è una frase pronunciata da Mattia Destro, che è il centravanti della Roma che ha segnato 3 gol ieri a Cagliari. E dice Mattia Destro: sto lavorando per diventare più cattivo gara dopo gara. Castellani, vogliamo commentare questo più cattivo? Noi diciamo spesso che i giocatori sono degli esempi, tutto sommato, per i giovani, per i tifosi. Questo diventare più cattivo cosa significa?
No, ma più cattivo in questo caso va interpretato semplicemente come il fatto che probabilmente sia Garcia sia gli allenatori precedenti hanno detto adesso di essere un pochino più grintoso e di farsi rispettare dagli avversari, soprattutto dai difensori. Ieri forse questo concetto l'ha applicato alla lettera, tant'è che la gomitata che ha dato da Story poteva costargli il cartellino rosso, invece è stato graziato e addirittura è stato punito giustamente a Story, che tra l'altro è un suo compagno dai tempi della nazionale Under 21. Quindi io credo che sia semplicemente un cambiamento di rotta per essere un pochino più grintoso, anche perché il giocatore è veramente completo dal punto di vista tecnico, magari gli manca un attimo di carattere in più per fare il salto di qualità, che comunque sta facendo.
Torniamo a parlare anche dello stadio Sant'Elia e dei tifosi, Don Biancalani, perché ieri alcuni tifosi della Roma sono stati protagonisti a Cagliari di alcuni scontri anche con le forze dell'ordine, ci sono stati anche scontri in altri campi minori dei campionati, e oggi a Roma si farà il punto con la Polizia di Stato sulla tessera del tifoso, che scomparirà a vantaggio di un altro tipo di card. E può essere questa la soluzione per riportare un po' d'ordine sugli spalti, Don Biancalani?
Potrebbe essere una soluzione, ma più volte l'abbiamo detto: responsabilità soggettiva e certezza della pena, questa è la soluzione. Se poi vogliamo fare una cosa come è in Inghilterra, però è inutile fare una cosa inglese senza una certezza della pena.
Comunque la tessera del tifoso, siamo d'accordo nel dire che ha fallito?
Assolutamente sì, ha fallito, perché se se ne vuole fare un'altra diversa e dissimile, questo è il ben servito.
Castellani, sei d'accordo?
Beh, la tessera del tifoso non ha funzionato. Adesso nel dettaglio ci vorrebbe un mese per spiegare perché non ha funzionato, perché sono tantissimi gli aspetti.
Credo che una cosa da fare sia innanzitutto valutare città per città, società per società, perché comunque Cagliari, con teste del tifoso o meno, a tutt'oggi può ospitare 5-6.000 spettatori. Credo che una partita come Cagliari-Roma invece potrebbe averne tranquillamente 20-25.000, andare proprio stretti. In più, altre realtà, questa Lazio che comunque è lo stesso maniera, con il discorso di rottura che c'è tra l'Otito e la tifoseria, credo che cambi ben poco. Quindi stadi e soprattutto fare una valutazione sulla potabilità e sulla sanità delle società come vengono gestite e quali sono i loro rapporti con le tifoserie.
Grazie a Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire e a presto risentirci. Noi chiudiamo questo collegamento in attesa di avere per la storia della Lega Pro Antonio Ranucci, amministratore unico dell'Unione Sportiva Grosseto. Noi con Don Leonardo Biancalani vogliamo commentare ancora un altro aspetto. Guardando all'Europa ci accorgiamo, Don Biancalani, che molte società di calcio in Europa ormai sono diventate SPA, cioè società per azioni. In Italia non è ancora così.
Ma assolutamente sì, la nostra è tutta un'usanza tipica italiana. Vorrei ricordare semplicemente, può essere consultata sui siti di calcio internazionale, i bilanci del Bayern, 900 milioni di euro, 800 milioni di euro per il Real Madrid. Cioè non siamo a cifre dove ormai la poesia e il romanticismo non serve. In Italia ancora questa legge era stata fatta, giace in Parlamento o meno. Siamo un ibrido che credo che dovremmo risolvere a presto.
Saluto Antonio Ranucci, amministratore unico dell'Unione Sportiva Grosseto. Siamo in prima divisione della Serie C1, quella che un tempo era la Serie C1, Girone B. Grazie per essere con noi, Ranucci.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, il calcio italiano è rimasto a livelli di romanticismo, secondo lei?
No, direi proprio, glielo dico secco, direi proprio di no. Oramai, a parte che forse il romanticismo totale non c'è mai stato. Comunque io ricordo, non essendo più giovanissimo, negli anni 60, gli anni 70, quando sicuramente c'era una componente di romanticismo, quando c'era l'Italia dei campanili, io sono di Viterbo, quando per un Viterbese Civitavecchia c'erano 5-6.000 persone. E adesso la componente, anche se però l'aspetto economico era sempre predominante, adesso il romanticismo penso che sia in un angoletto.
Ranucci, però società come le vostre pensano molto al sociale. Voi avete riservato abbonamenti omaggio a disoccupati della zona di Grosseto. Sembra un grande gesto.
Sì, ma non riteniamo di aver fatto niente. Io la ringrazio molto di questo apprezzamento, ma riteniamo di aver fatto niente di eclatante. Ah, e poi sembra che non siamo stati gli unici sul territorio nazionale ad avere questa iniziativa. Ci è sembrato giusto e è stato anche apprezzato nel territorio, ma ecco, riteniamo che sia stato un piccolo gesto, non un grande, come lei molto carinamente lo ha definito.
Senta Ranucci, perché è importante come società di calcio il sociale? Cioè, voi chiaramente avete una realtà di Lega Pro, quindi ancora una realtà tra virgolette minore, ma l'elemento sociale quanto è importante anche nella resa finale di una società come il Grosseto?
Guardi, sinceramente io non vorrei essere dissacratore, ma il sociale secondo me
se è importante cosa. Secondo la vostra esperienza
l'importante io francamente non riesco a capire, cioè se importante significa creare interesse, creare, cioè avere come ritorno una sorta di interesse, una sorta di un compattamento, chiamiamolo, della città, sarebbe importante, ma purtroppo adesso il calcio minore siamo abbandonati a noi stessi, le TV, le distrazioni che hanno i giovani. Noi ieri abbiamo giocato una partita determinante, importantissima, una squadra blasonata come il Lecce e c'erano poco più di 1.000 persone. Questa è una partita che fino a 20 anni fa a Viterbo, a Grosseto, penso a Latina, portava 5.000 persone. Quindi francamente il sociale si fa nelle piccole cose che si possono fare, però si fa, diciamo, perché c'è un animo predisposto a fare questo, ma non c'è, diciamo, un ritorno a livello non economico, sia chiaro, ma anche il ritorno di affetto, di interesse intorno a chi lo ha fatto. Non
Ranucci, purtroppo dobbiamo chiudere, ma la richiameremo perché lei sta facendo riflessioni molto forti. Perché in 30 secondi c'è questa disaffezione, secondo lei?
Ma secondo me perché primo la concorrenza delle dirette delle TV di Serie A è improponibile, è troppo forte. Il secondo perché oramai i giovani hanno i computer, hanno internet, hanno le loro cose, non siamo come noi nativi degli anni 50 quando si giocava una partita di campanile fra la squadra del tuo paese e quella poco distante, vivevamo in funzione di quello. Oramai l'Italia dei campanili è finita, il romanticismo è finito e quindi oramai è chiaro che una squadra di un piccolo centro di provincia non riesce più a calamitare quello che poteva fare 30 anni fa.
Grazie ad Antonio Ranucci, se lei desidera la richiameremo lunedì prossimo per stare più con lei e riflettere su questo.
Quando grazie a disposizione, grazie a voi.
All'amministratore unico dell'Unione Sportiva Grosseto e buon lavoro al Grosseto. Io saluto anche Don Biancalani, 10 secondi, un telegramma finale.
Ma vediamo stasera la Juventus che deve confermare il distacco dalla Roma.
Grazie, finisce qui Non Solo Sport. Da Luca Collodi la linea torna alla regia.